desiderato ascoltare di nuovo insieme con voi, perché ero un po' in ritardo come al solito, il primo canto di convocazione che il coro ci ha proposto e che ricorda l'unzione di Betania, che è il primo episodio che si ascolta nei racconti della passione, che quindi ascolteremo anche fra poco. Perché questa unzione compiuta da una donna a Betania nei confronti del Signore è un segno bellissimo di amore, e mi sembra, per quel pochissimo di preghiera che ho potuto fare in questi giorni in preparazione alla Settimana Santa, che sia proprio l'amore il segno sotto il quale quest'anno noi siamo invitati a vivere questi giorni. L'amore così come ce lo fa vedere questa donna e come ce lo fa vedere il Signore Gesù stesso nei giorni della sua passione. Cerchiamo di cogliere poi tutto quello che sentiremo, vedremo, vivremo proprio sotto questo segno, e interpretare quindi gli avvenimenti, i pensieri, i nostri stessi gesti, la nostra stessa vita così com'è e così come anche si presenta per i giorni che abbiamo davanti, interpretarla in questa grande scia, in questa luminosissima scia dell'amore che oggi ci viene insegnato dal Signore. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Passione, abbiamo sentito anche nella preghiera che ci ha introdotto alla liturgia della parola, proprio l'invito che il Signore ci fa, che è la preghiera che quindi noi rivolgiamo al Signore perché ci aiuti a fare tesoro del grande insegnamento della sua passione. Che cosa vuol dire passione? Nell'accezione attuale del termine italiano bisogna dire che c'è qualcosa di molto bello, profondo e che rispetta, mi sembra, la storia giusta che questa parola ha fatto nel corso dei secoli, perché passione contiene insieme la sofferenza, il racconto delle sofferenze del Signore, ma avremmo potuto appunto tradurre oggi dal Vangelo delle sofferenze del Signore secondo Marco. Ma non è la stessa cosa che la passione, perché passione vuol dire qualcosa che prende il cuore e che ha una grande attinenza con l'amore, tanto che addirittura l'espressione può avere anche un significato equivoco. Se, per esempio, se noi nel nostro linguaggio religioso spesso sentiamo dire che bisogna vincere le passioni, bisogna superarle, oppure chiedere perdono per quella passione, perché vuol dire che siamo stati presi da sentimenti così forti, ma sbagliati, che ci hanno portato via, dalla retta via. Ma era per dirvi che passione contiene proprio questo mistero originario della nostra fede, che noi celebriamo massimamente in questi giorni della Settimana Santa, che è proprio questo di un intreccio tra sofferenze e amore, un amore appassionato, possiamo dire, quello del Signore. Ecco, e quindi quando la Chiesa ci fa dire che noi dovremmo imparare il grande insegnamento della passione, credo che ci spinga in questa direzione, non di tipo doloristico, bisogna a tutti i costi patire, oppure avere pazienza nel patire, il che è già una cosa molto buona, portare pazienza in tutte le tribolazioni, ma è molto di più, perché ancora quello sarebbe un richiamo al nostro sforzo di volontà. Invece il Signore ci mostra in questi giorni il suo grande amore appassionato e ci invita a lasciarci prendere da esso. Due domeniche fa, quando ci siamo visti l'ultima volta, perché una domenica per via del mio viaggio l'abbiamo saltata, cioè non abbiamo vissuto insieme, e vi ricordavo un discorso che Giovanni faceva spesso a partire dalla sua esperienza nel carcere, e per il quale diceva che quando andava in carcere trovava tante persone che lui riconosceva, erano diverse da lui semplicemente per questo, non perché avessero fatto particolari reati, delitti, ma perché erano state molto meno amate di lui. E di lì lui giungeva a questa conclusione: chi poco è stato amato, poco può amare. Ecco, vorrei a questo punto ricordarvi solo questo episodio di cui vi ho fatto cenno all'inizio della nostra celebrazione, in cui si vede il modo con cui gli evangelisti iniziano il racconto della passione, si vede il gesto di quella donna che durante la cena a Betania unge il Signore, unge i piedi, unge il capo, a seconda dei vari racconti. In particolare, avrete notato, penso, se avete fatto un minimo di attenzione, secondo Marco il racconto prevede che lei prende questo vasetto di alabastro pieno di olio profumato di grandissimo valore e per versarlo sul capo del Signore lo rompe. Solo Marco dice che lo rompe, lo infrange proprio, lo rompe in tanti pezzi. Santa Teresina, nel suo commento a questo episodio, fa notare questa cosa, che questa donna rompe il vasetto d'alabastro, a dire che questo gesto di amore porta in sé la rottura di qualcosa. E è proprio una vita infranta, totalmente donata, fino alla rottura di sé. E d'altra parte i presenti che si indignano lo fanno notare: perché questa perdizione, che vuol dire ancora distruzione totale? Perché questo viene tradotto spreco in italiano? Non capiscono. E non capiscono, dice Santa Teresina, proprio questo mistero di amore che è contenuto in quel gesto. E perché questa donna fa questo gesto? Lo fa per amore, certo. Ma se noi andiamo a guardare i vari episodi evangelici che si riferiscono a questo gesto, che sono molto vari, tutti e quattro gli evangelisti ne parlano in modo un po' diverso, e in particolare a come ne parla Luca, veniamo a sapere che quella donna compie quel gesto, perché è Gesù stesso che lo spiega dopo al suo ospite, gli spiega che quella donna ha compiuto quel gesto perché ha capito di essere stata molto amata. E torniamo alla osservazione iniziale che Giovanni ci trasmetteva, che l'amore non è mai una nostra iniziativa, è qualcosa che nasce da un'esperienza di amore ricevuto. Lui ci ha amato per primi, ci dice l'Apostolo alla fine. E anche quella donna si muove certo di sua iniziativa, ed è bellissima questa iniziativa dell'amore, ma che è stata generata da un amore ricevuto. Lei in qualche modo ha colto nella persona di Gesù, nel suo insegnamento, nel suo modo di rapportarsi con le persone, con lei stesso, con lei stessa, che lì c'era un amore capace di accogliere così le persone così come sono, fino al perdono, alla cancellazione, alla dimenticanza totale di quello che le persone possono aver fatto di male. Cogliendo questo, ha compiuto il suo gesto, le sue lacrime ai piedi del Signore. Ecco, allora, il Vangelo della Passione incomincia così. Prende il là da questo gesto straordinario di questa donna, che ha una potenza tale da uscire dai limiti di quella casa. Giovanni farà notare che il profumo riempì tutta la casa. Santa Teresina commenta, cioè tutto il mondo. È un gesto piccolissimo, nascosto, che raggiunge tutto il mondo e lo profuma. Ma nel caso del Vangelo, questo gesto ha questa potenza di contagiare Gesù stesso. E a me piace pensare che quello che succede dopo, subito la scena si sposta da Betania al luogo del Cenacolo, c'è l'intermezzo di poche righe dedicate al gesto di Giuda, ma subito poi si sposta tutto a un'altra casa, a un'altra cena e a gesti e parole che hanno la stessa ispirazione, la stessa energia intima. Gesù che prende questo pane dice questo è il mio corpo, prende il calice e dice questo è il mio sangue. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche lui prende quello che ha, come dice della donna, ha fatto quello che aveva in suo potere, quello che aveva, e lo trasforma in un grande atto di donazione. Tutto l'amore che si ha perché lo si è ricevuto adesso diventa dono per gli altri. Devo dire queste cose con l'animo molto, molto affranto, perché anche queste ultime ore sono ancora dominate nella nostra attenzione mediatica a gesti di violenza nei quali si è preferito togliere la vita. E sembra che anche questo sia molto esposto al contagio, e quindi tante menti di persone potenti nel mondo, da una parte e dall'altra del mondo, degli schieramenti, fanno purtroppo pensieri terribili, progetti che hanno a mira solo la distruzione degli altri. Ecco, qui siamo oggi, incominciamo oggi insieme un cammino esattamente sul versante opposto. Un'altra ipotesi, egualmente potente, e io auspicherei, spererei, più potente ancora, che è la grande potenza dell'amore, la potenza di questa donna che Gesù riprende e trasforma nel suo gesto di donazione durante l'ultima cena. Ha fatto quello che era in suo potere, ognuno di noi ha un suo potere. E qui noi non abbiamo un grande potere per risolvere i problemi del mondo, però ognuno ce l'ha il suo piccolo potere, la sua parola, la sua intelligenza, la sua abilità più o meno grande, più o meno piccola. Ma non conta quello. Gesù dice, ha fatto quello che aveva dentro di sé. E questo è potentissimo, ha una grande capacità di diffusione, di contagio, di moltiplicazione del bene e quindi della pace per tutti. Noi oggi incominciamo questo cammino, sono molto contento che lo cominciamo insieme e chi potrebbe pensare di fare qualcosa da solo. E mi è piaciuto, entrando in chiesa, mentre anche voi affluivate, entravate, si cantava con i ramoscelli di olivo in mano, e chiedermi, ma che cos'ha di nuovo questa Pasqua, quella di quest'anno? E cercavo di scorgerlo nella nostra assemblea. Avrei avuto voglia di avere un taccuino per scrivermi subito, ma guarda, c'è questo, quest'altro, quest'altra cosa ancora. Ed è vero che ci sono molti elementi di novità e di grandissima speranza. Ve ne cito soprattutto uno. Donne insieme. Madri insieme. Perché è nel Vangelo, continuamente siamo, il Vangelo è attraversato da questa presenza di donne, certo anche singolarmente prese, la donna che ha fatto questo gesto, una donna singola. Maria ai piedi della croce è ancora lì, lei soprattutto si staglia, però sembra che il Vangelo in generale ami più indugiare sulla presenza fraterna di donne insieme. Non si sa che rapporto ci fosse poi tra l'una e l'altra, si può immaginare che sia simile a quello che anche noi sperimentiamo nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nella nostra società, quindi anche non sempre facilissimo. Eppure il vederle insieme, fare qualcosa di buono insieme, andare dietro Gesù, assisterlo, seguirlo, piangerlo, ungerlo, cercarlo. Ecco, un segno, uno solo, ma credo importantissimo per la nostra vita insieme. Corrispondentemente alla nascita di questa nuova diocesi è stato eletto anche il suo nuovo vescovo, che diversi di noi avranno visto il mese scorso perché è venuto a trovarci, si chiama Vincenzo, e conosce bene l'italiano perché ha fatto i suoi studi qui in Italia, in Sicilia, ha anche fatto il suo primo ministero nell'isola di Lampedusa per 4 anni. Ecco, sono stati giorni molto belli, sia per l'incontro con le persone a noi più care, i luoghi a noi più noti, sia per la manifestazione di chiesa a cui abbiamo potuto partecipare. Ecco, una festa veramente molto bella che ci ha dato l'impressione di una grande vivacità, di una chiesa molto giovane. E molto, sì, la parola partecipazione mi è rimasta molto dentro, cioè è stata una festa di popolo, non è stata una festa clericale, ecco, anche se c'erano moltissimi vescovi, preti, però religiosi anche, ma si è avuta l'impressione proprio di una grande partecipazione della gente. Bene, quindi tante premesse buone per il futuro di quei luoghi per i quali noi abbiamo speso tanto, ecco, della nostra vita e della nostra preghiera, ecco, al di là di quelli che hanno potuto passare del tempo laggiù, penso proprio a tutti voi che avete sempre partecipato col vostro cuore a tutto quello che in questi 40 e più anni c'è stato il nostro rapporto stretto con quelle terre e con quelle persone. Continuerà questo rapporto, questa amicizia, questa fraternità. Abbiamo cominciato anche a pensare con loro qualcosa di cui parleremo magari nei prossimi tempi, però cercheremo di vederci, di incontrarci, come del resto è avvenuto anche in questi ultimi mesi, perché alcune famiglie nostre, ragazzi nostri sono andati giù e hanno potuto conoscere da vicino le persone e i luoghi. Ecco, questo mi dà anche il motivo per dirvi che oggi pomeriggio alle 17 qui a San Martini in piazza, per chi lo desidera, ci incontreremo ancora, perché ci sarà un incontro simbolico ancora della nostra amicizia con la gente di là, perché verranno a presentare la loro realtà, il loro progetto, due nostri amici che sono peraltro amici italiani, Lucio e la Bruna, che hanno fondato un'associazione per persone che hanno alcune difficoltà nella loro vita, e proprio lì in quelle zone, in particolare nella città di Iringa, e in tutti questi anni abbiamo anche molto vissuto insieme tanti aspetti della loro, della nostra vita, della nostra amicizia, e loro verranno a farsi conoscere qui, e quindi sarà un momento di incontro tra loro e noi. E noi simbolicamente rappresentati dagli esse, ecco, diciamo, quindi dalla realtà soprattutto giovanile che ha significato questa piantagione avente lo scopo di salvare il pianeta. Bene, e allora vediamo che cosa viene fuori da questo incontro tra realtà e anime che vivono a tante migliaia di chilometri gli uni dagli altri, e che però hanno, mi sembra, la stessa intenzione nel cuore. E questo è per quello che riguarda oggi. Oggi manterremo anche, se possibile, l'appuntamento dei secondi vespri alle ore 18:30 della Papa Giovanni. Domani celebriamo la messa, come di consueto, del lunedì santo alle ore 18 nella Papa Giovanni. Martedì è un po' diverso, nel senso che martedì anche sono i 30 giorni, il trigesimo della partenza da noi di Giovanni, quindi abbiamo organizzato una messa alla Dozza alle 18:30 con anche un po' di seguito festoso, conviviale, e quindi c'è certo un invito rivolto a tutti noi a partecipare là. Però devo dirvi anche che c'è il nostro Giobba che per assistere alla sua mamma rimane qua domani pomeriggio e anche deve dir messa, quindi lui una messa alle 18 qui la celebrerà nella Papa Giovanni. Chi quindi non si potesse muovere domani per andare a Bologna la trova anche la messa parrocchiale qui. Mercoledì ci sarà la messa crismale in cattedrale, quella messa nel quale l'arcivescovo tradizionalmente consacra, santifica e consacra gli oli che serviranno per la vita sacramentale di tutto l'anno delle nostre comunità, e questo sarà alle 18:30 di mercoledì. Questo vuol dire che non va bene celebrare nessuna messa nel pomeriggio sera in nessuna parrocchia, e quindi noi celebriamo la nostra messa parrocchiale al mattino alle 6, quindi insomma un po' di su e giù, lunedì alle 18, martedì anche alle 18 per chi resta qui, alle 18:30 a Bologna per chi va a Bologna, mercoledì alle 6 del mattino. Poi incomincia il triduo. Ecco, per il triduo io vi rimando un cartello, perché altrimenti vi faccio girare la testa con orari, ma più o meno sono sempre gli stessi degli altri anni, quindi non troverete difficoltà di trovarli. Quindi l'appuntamento con il maggior numero di voi è per la messa del giovedì santo, del giovedì sera, in cena Domini. Bene, dimentico qualcosa sicuramente, però andiamo avanti così. Bene, allora adesso preghiamo.